siamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
Iniziamo dal Corriere della Sera, che titola su quella che è forse la notizia principale della giornata, cioè che c'è stato un vertice, una visita ieri del Presidente del Consiglio Meloni in compagnia di Ursula von der Leyen in Tunisia, e il Corriere della Sera ci dice che c'è stata un'intesa a metà. Il viaggio di Meloni e von der Leyen, Sayed non farò la guardia di frontiera, al tavolo anche il leader olandese, subito 150 milioni. Queste sono le prime notizie che arrivano da questo incontro, che come insomma successo sul falsa riga di quanto successo già col governo libico, prevede il sostegno economico a governi tra l'altro non particolarmente democratici in cambio di una gestione autoritaria della questione migratoria e della frontiera meridionale con l'Unione Europea. E ancora sul Corriere della Sera c'è Emiliana Gabanelli che ospita la sua rubrica, che cura la sua rubrica Data Room, che questa volta è dedicata all'alluvione in Emilia Romagna, scelta e colpa di un'alluvione, è il titolo scelto dall'ex conduttrice di Report. Poi c'è la vicenda di una bambina di 5 anni sparita nel cortile di casa a Firenze, sparisce a 5 anni nel cortile di casa, l'ipotesi è rapita, la madre so chi l'ha presa. C'è anche un aggiornamento sempre sulle prime pagine del Corriere della Sera per quanto riguarda notizie che arrivano dall'Ucraina, in particolare tiene in banco in questi giorni la cosiddetta controffensiva dell'esercito di Kiev, che era attesa ormai da mesi e che sembrerebbe incominciata. La spallata di Kiev, i segreti dell'offensiva, liberati 3 villaggi. E direi che con il titolo dedicato anche alle notizie di taglio sportivo, in particolare alla Formula 1, si chiude la prima pagina del Corriere della Sera. Repubblica anche apre su quanto successo in Tunisia ieri. Ovviamente il commento politico è completamente diverso, perché se Corriere della Sera era timidamente negativo sull'efficacia del vertice istituzionale, per Repubblica a Tunisi ci sarebbe stato uno schiaffo all'UE sul tema immigrazione. Il presidente Sayed, Gela von der Leyen, Meloni, il bluff dei rimpatri pochi e costosissimi, ecco perché non avvengono. E c'è anche poi un'analisi più approfondita a firma di Claudio Tito sulla spalla sinistra del quotidiano La Repubblica, che dice il doppio gioco di Ursula, tutta dedicata al ruolo della von der Leyen. C'è nella pancia della Repubblica di oggi invece un articolo che riguarda la politica interna, in particolare quello che succede all'opposizione al governo. Conte chiude Schlein, nessuna alleanza con il PD, questo è il dibattito nell'opposizione. E c'è una foto autocelebrativa per il quotidiano fondato da Eugenio Scalfari, che ritrae il pubblico in Piazza Maggiore, credo comunque a Bologna, per il festival La Repubblica delle Idee, che è appunto la kermesse organizzata dal quotidiano Repubblica Idea, tutte esaurite a Bologna per discutere l'Italia dei diritti. Poi c'è il Cardinale Zuppi, credo sia, sì, Cardinale Zuppi, credo nella pace giusta, c'è un dovere umanitario, parla di Kiev, a cui e quindi la guerra in Ucraina, tema a cui si è dedicato anche un pezzo di Volamanti, che dice armi a Kiev, cresce il consenso ma non in Fratelli d'Italia. Sapete, il Volamanti si occupa in maniera particolare di sondaggi e di numeri, ma in questo caso di sondaggi, in questo caso si preoccupa di rilevare qual è il livello di sostegno dell'opinione pubblica nel nostro paese all'invio di armi. Anche su Repubblica viene riportata la notizia della bambina sparita a Firenze, bimba sparita, la madre so chi può averla presa. E anche su Repubblica trova spazio la vittoria in Formula 1. Ancora sulla Stampa invece, il quotidiano di Torino, la Tunisia, Gela, Meloni, Unione Europea, no al baratto soldi migranti, ma la premier ottimista, presto d'intesa, resta il braccio di ferro con l'FMI. E c'è la foto di Cata, ridatemi Cata, la bambina di 5 anni sparita a Firenze, che occupa la pancia centrale della prima pagina della Stampa di oggi. Ancora un racconto dall'Emilia Romagna, la Romagna, il fango, la nostra città d'argilla, e questa è un'alluvione che non se ne va più. Questo ci andiamo poi a vedere nella lettura delle pagine interne cosa racconta In più, questo reportage ospitato sulla stampa di oggi, e anche sulla stampa ci sono le polemiche interne all'opposizione, nel senso le diatribe interne all'opposizione parlamentare. Schlein, articolo 1, la sinistra riscopre la famiglia allargata e però viaggia nel nuovo PD e a immagine di Elli. Questi sono i commenti della stampa alla politica interna. E Sole 24 Ore parla dei focus, c'è un focus oggi sui tribunali, cause civili più veloci, a Aosta e Ferrara al top, a sud tempi lenti. Sapete che il tema della giustizia civile e della sua rapidità è legato anche a i finanziamenti del PNRR, uno degli obiettivi strategici, proprio perché le imprese in particolare lamentano il fatto che i tribunali siano troppo lenti e ingolfati, soprattutto che riguardano i contenziosi tra imprese. Il Sole 24 Ore su questo oggi apre il proprio giornale. Messaggero, migranti, aiuti alla Tunisia, Crosetto, in gioco il futuro dell'Unione Europea. E poi la mamma, so chi ha rapito Katia. E c'è ancora da leggere il Fatto Quotidiano, Tunisia respinge Meloni e Ursula, tirando la lezione umanità, Saied gela gli ospiti, immorali centri di detenzione in cambio di soldi. E c'è dovuto arrivare Saied a dirlo, almeno il virgolettato che riporta oggi il Fatto Quotidiano in prima pagina. Io voglio leggere soltanto ancora la prima pagina del Domani. Scuola di polizia, c'è una foto che ritrae Stefano Cucchi, Federico Aldovrandi e penso Federico Uva. E l'inchiesta, le violenze di Verona sono l'ultimo scandalo per evitare i nuovi casi Cucchi a Santa Maria Capua Vetere. Bisogna ripensare la formazione delle forze dell'ordine. Ci sono anche due fotogrammi, uno di Santa Maria Capua Vetere e uno di Verona, messi in relazione l'uno con l'altro. Questa è la prima pagina sulle violenze della polizia, scelta dal Domani. Sinistra e destra sono tornati, ma nulla sarà più come prima. Invece è il commento sulla spalla sinistra del Giornale. Direi che per le prime pagine di oggi ci fermiamo qua. Accompagniamo un po' di musica e iniziamo a leggere gli articoli interni. mettere questo stacco musicale ci ha consentito di essere raggiunti anche da un altro redattore di questa radio. Iniziamo con la lettura delle pagine interne dei giornali, sperando che anche lui voglia prima o poi partecipare a questo momento di rassegna stampa, anche se lo sguardo perso all'infinito farebbe dubitare di questa eventualità. Noi lo facciamo iniziando a leggere dal Fatto Quotidiano un articolo su quella che è la notizia che abbiamo visto ospitata sui titoli principali di oggi, che è quella che riguarda il vertice sull'immigrazione cosiddetto tra Ursula von der Leyen, Giorgia Meloni e il premier tunisino. Abbiamo visto che c'erano reazioni contrastanti sui quotidiani di oggi, giornali più filogovernativi o comunque meno schierati con parti dell'opposizione vedevano il bicchiere mezzo pieno dal punto di vista del governo, cioè di un accordo non ancora raggiunto ma possibile, mentre sia Repubblica sia Fatto Quotidiano denunciano fortemente l'inefficacia del viaggio della Meloni e della von der Leyen, ma anche l'inumanità delle misure al vaglio dei governanti. Ed è paradossale che sia proprio il governo di Tunisi a ricordare che le misure proposte dall'Unione Europea in termini di migratorie, in termini di politiche migratorie, sono altamente razziste e disumane, tant'è che il Fatto Quotidiano a pagina 3 ospita un articolo di Marco Pasciuti che ci dice: Tunisi gela la premier, no centri di reclusione in cambio dei soldi dell'Unione Europea, Giorgia e Ursula respinte. Soldi, tanti soldi sul piatto, ci sono 150 milioni promessi come sostegno immediato al bilancio di un paese strozzato da una crisi che non pare avere fine. Altri 900 milioni in larga parte prestiti potranno arrivare dopo l'accordo con il Fondo Monetario Internazionale in cambio di riforme economiche e dello stop ai flussi migratori che dall'Africa centrale puntano verso l'Italia e le coste europee. Sono le promesse con cui Ursula von der Leyen, Giorgia Meloni e Mark Rutte si sono presentati da Kees Sayed. Mark Rutte è il premier dell'Olanda, dei Paesi Bassi, scusate, non l'abbiamo mai citato ancora in questa rassegna stampa. Si sono presentati da Kees Sayed offerte che al netto dei toni di soddisfazione utilizzati dai leader dell'Unione Europea per commentare gli esiti del vertice sono rimasti sul tavolo del palazzo presidenziale di Tunisi. Con il capo dello Stato che a febbraio si era scagliato contro i migranti subsahariani parlando di un piano criminale per cambiare la composizione demografica della Tunisia, messo persino in condizione di vestire i panni del difensore dei diritti umani contro le richieste disumane e inaccettabili dell'Unione Europea. Dove disumane e inaccettabile è un virgolettato che il Fatto Quotidiano utilizza per riprendere le parole espresse dal premier tunisino. Ad ogni modo l'articolo continua e ci dice: il primo pilastro alla migrazione, ha messo in chiaro la Presidente della Commissione dell'Unione Europea nella conferenza stampa congiunta tenuta con il capo del governo italiano e l'omologo olandese al termine del vertice. Entrambi abbiamo un grande interesse a rompere il cinico modello di business di contrabbandieri e trafficanti. Per questo lavoreremo insieme su un partenariato operativo e sosterremo la Tunisia nella gestione della frontiera. Cosa significa? L'Unione Europea sta considerando un piano di assistenza macrofinanziaria non appena sarà trovato un accordo col Fondo Monetario Internazionale, che è necessario a sbloccare gli 1,9 miliardi con il che il fondo ha messo sul piatto per sostenere il paese in cambio di riforme. Stop alle sovvenzioni sui prodotti come benzina e farina, riduzione dei dipendenti e salari nel settore pubblico, programmi di pensionamenti anticipati e di lavoro part-time. Siamo pronti a mobilitare oltre 900 milioni di euro. Con un passo immediato potremmo fornire subito un ulteriore sostegno fino a 150 milioni. Questo ha detto il capo dell'esecutivo dell'Unione Europea. Ma se von der Leyen lascia intuire il reale andamento dei colloqui con Sayed, specificando che sono stati buoni e le difficoltà si possono superare, Meloni alza il piede dal freno. Siamo molto soddisfatti delle dichiarazioni congiunte dell'Unione Europea e della Tunisia adottata oggi, afferma la premier quando è il suo turno. L'obiettivo: vogliamo arrivare al Consiglio dell'Unione Europea di fine giugno con un memorandum d'intesa già firmato tra Unione Europea e Tunisia. I modelli, seppur non dichiarati, restano quello firmato sono quelli firmati il 2 febbraio del 2017 dal governo Gentiloni con la Libia e l'intesa chiusa l'anno prima dall'Unione Europea con la Turchia per frenare i flussi che da Afghanistan, Siria e Iraq alimentano la rotta balcanica. La dichiarazione che circola alla fine del vertice parla di rapporti commerciali, partnership energetica e scambi culturali, ma per l'Unione Europea il punto centrale restano i flussi. L'intesa, trovata venerdì dal Ministero degli Interni, prevede che i migranti possono essere rimpatriati anche in una nazione di transito ritenuta un paese sicuro come l'Italia e gli altri stati dell'Unione Europea considerano la Tunisia. La strada per l'intesa però è ancora lunga. Finita la conferenza stampa, un'onda presidenziale cala come una ghigliottina sui sogni soddisfatti dei leader europei. Durante l'incontro Saied, si legge, ha fatto notare che la soluzione che alcuni sostengono segretamente di ospitare in Tunisia centri per migranti in cambio di somme di denaro è disumana e inaccettabile. La trattativa è aperta. Insomma, l'articolo del Fatto Quotidiano, in sintesi, ricostruisce abbastanza bene qual è l'oggetto del contendere e quali sono le mire dei paesi europei, il nostro in testa, cioè quello che anche dopo le lotte che i migranti e le immigranti hanno condotto nei centri di accoglienza europei e in particolare in quelli italiani, portando alla chiusura di diverse di queste strutture, la soluzione non è tanto ripensare il razzista sistema d'accoglienza occidentale, ma quello semplicemente di delocalizzare le parti più cruente di esse, in particolare i centri di reclusioni amministrativi, al di là della cortina del mare Mediterraneo, laddove i nostri giornali non arrivano, laddove le notizie non arrivano, laddove è più difficile costruire legami di solidarietà. E quindi l'ipotesi è quella di finanziare i governi della sponda sud del Mediterraneo, comunque di partenza, di transito per i flussi migratori, per convincerli a internalizzare questa funzione, diciamo. Questo è il pacchetto che viene proposto in cambio di aiuti economici, che abbiamo visto che attraverso il Fondo Monetario Internazionale e l'Unione Europea sarebbero comunque anche vincolati a riforme di natura di austerity fondamentalmente in Tunisia. E su questo tema anche Repubblica è abbastanza scatenata, c'è ospita il punto di vista di Zaki, studente all'Università di Bologna che è stato a lungo incarcerato nelle carceri egiziani, che dice no a patti con i dittatori, deluso da leader dell'Italia e dell'Unione Europea. Lo studente egiziano, Repubblica Idee, in Tunisia deriva autoritaria, Said prenderà i soldi e andrà per la sua strada, e sulle migrazioni nessuno lascia la sua terra se non è costretto, non è l'Europa, non può limitarsi a bloccare le partenze. E c'è anche un articolo di Alessandra Ziniti che racconta uno dei temi di questo incontro, facendo un bilancio di quanto già avviene, è il tema dei rimpatri. Sapete, il tema dei rimpatri è spesso agitato in termini propagandistici dai politici di tutti gli schieramenti come la soluzione al problema migratorio. Ovviamente è poco più che fuffa, tanto che i numeri sono abbastanza eloquenti. Ce li ricorda Alessandra Ziniti, che ci dice che due agenti e 2.500 euro per rimpatriare un migrante, il piano Meloni rischio a flop, i dubbi dopo l'annuncio del governo sui respingimenti, i rimpatri ancora più con questo obiettivo che mi resta forti perplessità di principio e legittimità, sono un modello a perdere che gioco solo sul simbolico e sull'opinione pubblica, lo dirò giovedì al Parlamento nella mia relazione annuale. Questo è Mauro Palma, garante dei diritti delle persone private della libertà. Prova a fare due conti Mauro Palma, dicendo che la strada intrapresa dall'Europa per blindare i suoi confini puntando sui respingimenti persino nei paesi terzi cosiddetti sicuri è velletaria. Lo dicono innanzitutto i numeri, quello dei costi altissimi, tra 9 e 10 milioni di euro sostenuti finora per rimpatriare una media di poco più di 5.000 migranti all'anno, appena il 20% di coloro che hanno ricevuto un decreto di espulsione. E lo dicono anche storia ed esperienza, mancano uomini e mezzi per effettuare i rimpatri. Sono pochissimi gli accordi bilaterali con i paesi d'origine necessari per rispedire indietro le persone, e finora nessun paese terzo ha mai accettato di riprendersi migranti che non gli appartengono. Abbiamo visto invece che questo è quanto anche viene proposto alla Tunisia in questa occasione, cioè di prendersi rimpatri di persone che sono solo transitate per la Tunisia. L'anno scorso per la prima volta la Corte dei Conti ha quantificato la cifra spesa dall'Italia per i rimpatri, 27,4 milioni nel triennio 2018-2020, quest'ultimo anno più dispendioso con 8,3 milioni serviti per riportare a casa 3.351 persone. Mediamente, spiega Palma, il costo pro capite è di 2.500 euro a viaggio, cui bisogna aggiungere il costo dei biglietti degli agenti di scorta, due per ogni migrante, del medico a bordo dell'equipaggio dello straordinario all'estero per le forze di polizia, del noleggio di charter, del carburante, dei diritti aeroportuali. Insomma, si fa l'elenco della spesa, fondamentalmente di quanto sia poco efficiente dal punto di vista economico il sistema dei rimpatri, che invece è il perno della propaganda del governo italiano, e non solo, ovviamente, a parte l'aspetto meramente contabile di quanto costa, c'è un aspetto anche invece di diritti che vengono costantemente violati nella politica di rimpatri, che è tutt'uno con la politica di detenzione amministrativa nei centri d'espulsione, che si accompagna con la sistematica tortura delle persone migranti. Io non so se dall'altra parte del bancone hanno voglia anche di stare un po' con noi, o se è ancora un momento intimo, non va turbato, non so se ci siamo.
Ci siamo. Buongiorno a tutte e tutti, noi continuiamo parlando di rapporti tra il governo italiano, lo Stato italiano e l'Europa. Partiamo dal Corriere della Sera, che a pagina 6 tratta il tema del MES. Il MES può attendere, ma il PNRR no. Le aperture di von der Leyen a Meloni in vista dell'Europa 2024, i forti dubbi di Bruxelles sui fondi UE. Il gelo di Giorgia Meloni in questi giorni sull'ipotesi di una ratifica italiana alla riforma del meccanismo europeo di stabilità significa il contrario di ciò che appare. Anziché mettersi ai margini dei giochi nell'Unione, la premier italiana si sente così al centro da potersi permettere di eludere le questioni che la mettono in imbarazzo. L'approvazione parlamentare del MES è uno di questi, perché farebbe emergere le ambiguità di una maggioranza ancora percorsa da radicate correnti antieuropee. Ma se Meloni sente di poter tenere duro su questo punto, in parte per la stessa ragione che ha portato Ursula von der Leyen più volte in Italia in questi mesi, e ieri a Tunisi con la Premier, la Presidente della Commissione in corsa per succedere a se stessa, avrà fatto i conti per avere la fiducia dell'Europarlamento, sostanzialmente può essere utile avere anche i voti dei conservatori riformisti europei presieduti proprio dalla Meloni. Andando avanti, appunto, i nodi da sciogliere: in Italia si concludesse ora, gli equilibri con il resto dell'Unione sono sotto controllo. Il risveglio potrebbe essere brusco, in primo luogo perché l'ingresso trionfale di Meloni nel consociativismo porterebbe altri nodi. Il primo è ovvio: la legge dei numeri dei rapporti con Berlino impedisce l'esclusione dei socialisti dalla maggioranza di von der Leyen. Dunque la premier italiana dovrebbe spiegare perché a Roma governa con i sovranisti della Lega e a Bruxelles con il Partito Democratico, oggi di Elly Schlein. Non solo l'appoggio a von der Leyen nel 2019 non ha impedito a Legge e Giustizia di vedersi bloccati i fondi europei per le ripetute violazioni a Varsavia dei principi di una democrazia liberale. Sostanzialmente, quindi, il dibattito intorno al MES, che ormai dura da diversi anni, ricordiamo che il MES, appunto, è quel meccanismo che permette agli stati di finanziarsi diciamo attraverso l'Unione Europea, quindi significa avere tassi di interesse tendenzialmente più bassi rispetto a un indebitamento nazionale del singolo stato, ma che comporta proprio per le regole europee dei vincoli e di conseguenza anche un ritorno degli obblighi da parte degli stati, che riguarderebbero quelle che vengono chiamate le riforme strutturali, sostanzialmente, quindi diciamo una ristrutturazione del debito pubblico nel tempo e dei vincoli di spesa, e quindi tagli tendenzialmente e politiche di austerità. Questa manovra in Italia è stata, insomma, questo meccanismo, il MES, è stato osteggiato da diversi partiti, in particolare dal Movimento 5 Stelle, ma anche da Fratelli d'Italia e in parte dalla Lega, e sostanzialmente, appunto, sarebbe un po' complesso per la Premier Meloni riuscire a sostanzialmente ad approvare senza modifiche il MES, che appunto va ratificato in tutti i paesi dell'Unione Europea. L'altro,
perché anche il MES, ricordiamolo, è stato uno dei cavalli di battaglia delle destre sovraniste, di tutte le articolazioni in questo paese, no? Cioè, durante il dibattito post-Covid tra il PNRR e il MES, sia il Movimento 5 Stelle, sia Fratelli d'Italia, sia la Lega ne fecero una questione di bandiera, ovviamente puntando il dito sulla condizionalità e sugli interessi che sarebbero dunque dovuti essere corrisposti al fronte di una retorica che parlava di aiuti più o meno illimitati da parte dell'Unione Europea.
Sì, e poi sostanzialmente il PNRR è stata, diciamo, la mediazione che il Movimento 5 Stelle è riuscito a fare in cui in realtà i vincoli esistono anche all'interno del PNRR. La differenza è che sostanzialmente una parte dei fondi erogati dall'Unione Europea sono appunto a fondo perduto. Andando avanti, un altro tema è quello che troviamo a pagina 13 della Repubblica: tuteliamo chi inquina, la strategia di Lega e Fratelli d'Italia per vincere le europee. Hanno obiettivi diversi, ma la strategia è la stessa. Lega e Fratelli d'Italia stanno avviando una lunga campagna che porterà alle prossime elezioni europee, puntando sui temi legati all'ambiente per negare il cambiamento climatico, attaccando quindi le norme che l'Europa, attrazione popolare, socialisti e macroniani, porta avanti per ridurre l'impatto dell'inquinamento. Matteo Salvini punta dritto contro la presidente von der Leyen e il vicepresidente socialista Timmermans, e lo fa insieme ai suoi compagni di gruppo sovranisti in Europa. Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia hanno l'obiettivo di presentarsi davanti agli elettori italiani come difensori della nazione contro le ingerenze dell'Europa, che con le sue direttive pro ambiente, dallo stop alle auto a benzina dal 2035, la direttiva sulla casa green, danneggia l'economia italiana. Il governo Meloni dal suo insediamento ha contestato più volte l'Europa sul tema, ad esempio per la direttiva Green, che invita i paesi europei a migliorare l'impatto energetico delle abitazioni. La traduzione in Italia è stata che si vuole costringere gli italiani a spendere soldi per l'efficientamento energetico delle loro abitazioni. La presidente Meloni ha attaccato: non siamo pericolosi negazionisti climatici, ma serve un approccio pragmatico. La decisione dell'Unione Europea è irragionevole. In realtà la direttiva fissa obiettivi, non sanzioni, anche sul fronte della pesca e dell'agricoltura sostenibile. Il ministro meloniano Lollobrigida ha preso posizioni contro l'Europa. È necessario rivedere il piano di azione della pesca sostenibile europea, in particolare per quanto riguarda il rispetto dell'obbligo di sbarco, delle catture involontarie, eccetera eccetera. Poi sull'uso dei pesticidi, parlando a margine del Consiglio UE sull'agricoltura: la tutela delle api non deve mettere a rischio la produzione agricola, sarebbe sbagliato collegare il declino degli impollinatori all'uso dei pesticidi. Lo stesso Lollobrigida poi ha sostenuto dalla Coldiretti e ha bloccato la ricerca sulla carne sintetica. È prevista un'etichettatura aggiuntiva per l'eventuale uso di farine da insetti, che è stata lungamente demonizzata, diciamo, dai partiti di destra, in particolare appunto dalla Lega e sempre da Fratelli d'Italia. La linea appunto di Fratelli d'Italia, come confermano dal partito, è stata ribadita in recenti incontri interni. Nicola Procaccini, eurodeputato.
Soprattutto il ministro Lollobrigida, no? Ne ha fatto una bandiera del suo ministero del Made in Italy, quello sì, del contrasto a...
Ora diciamo sta collezionando un po' di dichiarazioni Lollobrigida nelle ultime settimane su vari temi. Appunto Nicola Procaccini ha detto: i talibani del clima, la sinistra che ha portato avanti le battaglie sul green a tutti i costi senza tenere conto delle famiglie e delle aziende, hanno esagerato. Le elezioni europee certificheranno che tante cose che hanno sostenuto sono follie. A destra cavalca questi argomenti anche Matteo Salvini. In passato il ministro leghista ha fatto spesso battute sul clima, sminuendo un eventuale ruolo dell'innalzamento delle temperature. Nei giorni scorsi Salvini appunto del dito contro il vicepresidente della Commissione UE Timmermans sul tema delle auto elettriche. La Commissione europea sta portando avanti un approccio ideologico anti-sviluppo e anti-Italia sull'auto. L'ideologia alla Timmermans, cioè l'Euro 7, è una follia da archiviare. A dire dal 2035 o elettrico niente conviene a qualcuno. Le importazioni dalla Cina alla Germania segnano un più 28%. Come c'è stato un Qatar Gate, nessuno mi toglie l'idea che non ci possa essere un China Gate. E sull'alluvione in Emilia Romagna, per Salvini la colpa è di un certo ambientalismo che non ha fatto fare i lavori per gli argini dei fiumi, pensando più alle nutrie che agli esseri umani. Insomma, questo poi Salvini si è lanciato nelle sue battute. Sicuramente il tema esiste un po' in tutti i paesi del mondo, in particolare appunto insomma viene riproposto questo conflitto tra sviluppo economico e impatto ambientale. Chiaramente si vedono anche un po' le falle delle politiche portate avanti dai governi centristi e progressisti un po' in tutti i paesi nell'ultimo decennio, e chiaramente le compagini di centrodestra e le compagini sovraniste attaccano per mettere al centro, diciamo, la supremazia dello sviluppo economico e di un certo livello di benessere, senza, diciamo, tagliando fuori quelle che sono delle di qualche modo necessarie limitazioni che vanno portate avanti per diciamo limitare laddove è possibile il più possibile i livelli di inquinamento e di innalzamento delle temperature.
Sì, se vuoi è un paradosso, no? Perché assistiamo evidentemente effettivamente al fallimento di quella che è l'economia dell'ambiente, la green economy degli ultimi 30 anni, cioè quel tentativo di coniugare attraverso strumenti di incentivo e di defiscalizzazione la necessità di ridurre le emissioni di gas serra. Fondamentalmente il cuore è stato quello, prima uno spin-off sulle piogge acide, ma il grosso è stato relativo al tema delle emissioni. Insomma, attraverso strumenti di natura puramente economica, correttivi, si voleva incidere su questo monte senza intaccare la produttività complessiva, senza intaccare il monte dei profitti. Evidentemente questo non è riuscito per la drammaticità della situazione, che chiederebbe invece strumenti di pianificazione ben più radicali rispetto alla conversione delle produzioni industriali e non solo, e dei consumi, soprattutto nel mondo occidentale. Invece ne viene usato per fare il discorso esattamente contrario, visto che non ha funzionato il palliativo degli incentivi fiscali e delle misure di natura strettamente economica per ridurre le emissioni, allora non facciamo più niente perché tanto è inutile intervenire.
E per concludere, tra l'altro parlando appunto di conflitto tra produzione industriale e ambiente, vi è un piccolo trafiletto a pagina 5 del Messaggero sull'ex Ilva di Taranto. L'esecutivo attende il nuovo piano per salire in anticipo al 60% e scegliere l'amministratore delegato sulla gestione dell'ex Ilva di Taranto. Secondo il ministro delle imprese Adolfo Urso, negli ultimi 10 anni sono stati fatti gravi errori, sia quando fu assegnato il sito a una grande multinazionale straniera, ben sapendo che essa era già produttrice di acciaio in Europa, e più ancora quando poi, dopo aver tolto lo scudo penale, lo Stato prese un impegno, quello di salire al 60% delle quote di proprietà entro il maggio 2024, senza poter esercitare nemmeno la governance. Il ministro ha detto ieri al forum di in masseria organizzato da Bruno Vespa, aggiungendo che ora il governo ha l'opzione di poter anticipare il passaggio delle quote del 60% e soprattutto di esercitare la governance per procedere a questo e all'eventuale nomina di un nuovo amministratore delegato al posto di Lucia Morselli. Il nuovo governo attende il nuovo piano industriale dell'azienda. Una vita infinita, quella dell'ex Ilva, e appunto ci sarebbe questa novità, anche se il processo sembra essere molto lento, appunto di una governance pubblica dopo diversi passaggi degli ultimi decenni, anche insomma dei disastri che sono stati compiuti sul territorio tarantino.
E allora direi che ci andiamo a sentire un po' di musica e poi continuiamo con la lettura dei giornali di oggi.
your first introduction?
Drug dealers, pimps, prostitutes. That's really it. Criminals.
Di Radio Onda Rossa, sono le 9:15 di questo lunedì 12 giugno, noi stiamo leggendo i quotidiani di oggi nel consueto appuntamento con la rassegna stampa di Radio Onda Rossa. Continuiamo con l'inchiesta proposta dal Domani oggi in continuità con le vicende emerse, le torture emerse dentro la questura di Verona. Lo facciamo perché Nello Trocchia firma un lungo articolo a pagina 2 in cui parla di corsi brevi e zero psicologi. Ecco le scuole per i poliziotti, cosa insegna il caso di Verona. La storia degli agenti accusati di tortura ha riaperto ferite che in realtà non si erano mai rimarginate. Il sistema ha fallito ancora, se si vuole evitare che succeda di nuovo, il punto di partenza è la formazione, ma i corsi vengono invece ridotti, chi poi si trova in difficoltà fatica ad avere il supporto psicologico. Questa è l'idea di Nello Trocchia, che ci dice il capo della Polizia di Stato. Il corpo della Polizia di Stato è scosso da uno dei più gravi scandali degli ultimi anni, forse è più eclatante dopo la notte degli orrori e i successivi depistaggi della squadra di Assa a Genova. Era il 2001 e gli agenti entrarono e massacrarono i botti ai manifestanti inermi per poi fabbricare prove false. Quella notte di barbarie ha avuto poi una lunga coda. I capi di allora sono stati promossi nonostante l'evidente responsabilità, aprendo una ferita lacerante che ha segnato per sempre la nostra democrazia. Gli scandali non hanno riguardato solo la Polizia di Stato ma quasi tutte le forze dell'ordine. Solo per citare gli esempi più noti, c'è il caso di Stefano Cucchi, morto di botte, abbandonato mentre era nelle mani dei carabinieri, quello di Federico Aldovrandi, deceduto durante un controllo della polizia, e il pestaggio dei detenuti di Santa Maria Capovetere da parte della polizia penitenziaria. Ora il devastante caso di Verona. Il protagonista si chiama Alessandro Migliore, il picchiatore, un bandito in divisa che favoriva i criminali e annichiliva i poveri cristi con spray, schiaffi e angherie varie. Con lui c'erano 4 sodali, altri 17 a coprire e qualcun altro che non è stato ancora identificato. Era un sodalizio, un clan e un blocco di potere che si era insediato in quel presidio di legalità che dovrebbe essere una questura. Quanti ne ho arrestati di colleghi, anche di altre forze dell'ordine? Non ho mai coperto nessuno, non ho mai tollerato esagerazioni, manco... Anche quando siamo stati sfidati, ricordo la sera in cui un mafioso spaccò la faccia a uno dei nostri, contro di lui non abbiamo alzato nemmeno un dito e lo stesso atteggiamento lo abbiamo avuto anche con gli altri. Questa storia ci indigna, questi sono nostri colleghi, sono gentaglia, dice che ha passato 30 anni in polizia inseguendo malacarne e criminali. Non c'è solo rabbia nella sua analisi, ma anche questioni aperte da approfondire. Domani ha parlato con poliziotti, funzionari ed esperti per capire dove può nascere la devianza, dove si può correggere un sistema che è fatto di elevate professionalità, di coraggio e di impegno quotidiano. Risposte che non sono comunque sufficienti per capire Verona e quella degenerazione. Abbiamo però cercato di rispondere a una serie di domande. Chi forma i poliziotti? Esiste la diffusione di una cultura antiviolenza e di rispetto delle regole? Gli assunti sono tutti civili? Chi si occupa della loro salute mentale? Qual è il modello gestionale dei commissariati? È possibile riconoscere oggi chi non è adeguato a ricoprire un ruolo così sensibile? La riserva militare, in polizia si entra per concorso pubblico, i concorsi sono differenti, c'è quello per agente semplice, quello per ispettore e commissario, il superamento delle prove rappresenta solo il primo step per il definitivo ingresso nella Polizia di Stato. Successivamente tutti sono obbligati a frequentare un corso, la vera e propria scuola di formazione che cambia con programmi e durata in base alla posizione che si andrà a ricoprire. Nei concorsi, anche nelle scuole di polizia, ci sono criticità che sono emerse in questi anni. Il concorso per agente prevede una prova d'esame scritta, una di efficienza fisica e i successivi accertamenti di idoneità psicofisica attitudinale. Se ad esempio si legge con attenzione l'ultimo bando emanato lo scorso novembre per 1188 posti di allievi agenti della Polizia di Stato, si scopre un dettaglio che è presente in ogni concorso: c'è un'aliquota riservata per gli ex militari di leva volontaria. nessuno stigma, ma il problema c'è riguardo alla quota che per legge è riservata a chi proviene dall'esercito. Dice un dirigente della Polizia di Stato, in pratica nel 2000 governo D'Alema, con il completamento dell'iter della legge delega, si sospese la leva obbligatoria per passare a quella volontaria. Da allora è stata attribuita una percentuale importante delle assunzioni delle forze dell'ordine a chi proviene dall'esperienza militare volontaria. E qual è il problema? Ce lo spiega uno dei massimi esperti di sociologia della sicurezza, Maurizio Fiasco. Per quasi 3 decenni è stato professore nelle scuole di formazione e aggiornamento della Polizia. Tra frequentatori del suo corso dirigenziale ha avuto anche il futuro capo della Polizia Franco Gabrielli. È vero, nell'anno 2001 era il migliore in assoluto in quel corso, ricorda Fiasco, che però dall'avvento di Matteo Salvini al Ministero dell'Interno non ha più svolto docenze. Si è passati da una leva obbligatoria che costituiva un contratto e un rapporto diretto tra l'esercito e la società, una ferma volontaria che alimenta invece estraneità e settanismo, con un ulteriore grave limite: la leva volontaria non consente un effettivo accesso alla carriera, è un impiego a termine che si offre a quanti incontrano maggiori difficoltà nel mondo di inserimento nel mondo del lavoro. Così l'assunzione facilitata di tutte le organizzazioni delle forze di polizia, sia statali sia locali, si presenta come uno sbocco privilegiato, un salto all'indietro rispetto alla riforma dell'81 che ha smilitarizzato l'ex corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dice Fiasco. Il problema è che sono due mondi molto diversi tra loro. L'esperienza militare è maturata sui teatri di guerra e lunghi giorni vissuti guardandosi della minaccia dell'esterno, su una coesione di gruppo separato che avverte un noi soldati contrapposto agli altri, tra i quali si annidano i nemici. Ne deriva peraltro una sofferenza che genera una visione, anche se non mancano esempi di sostegno sociale alle popolazioni, da guarnigione in caserma è distante anni luce dall'identità civile di servizio del cittadino, che invece è il cardine del servizio della Polizia di Stato, sottolinea Fiasco. Il voto migliore, ci sono persino concorsi riservati unicamente a militari in servizio e congedati, e uno di questi, quello a cui ha partecipato Alessandro Migliore, era un bando di concorso pubblicato nel 2018 e che si è svolto nel 2019 alla ricerca di 654 allievi agenti della Polizia di Stato. All'epoca Migliore aveva 21 anni e rientrava nei requisiti previsti, a quel concorso potevano partecipare i volontari in ferma prefissati di un anno e in servizio almeno da 6 mesi continuativi. Migliori, finita l'esperienza militare, si è buttato in polizia, ha partecipato al concorso. Domani ha visionato il punteggio della prova scritta, 9,585, che è stato il lasciapassare verso la divisa. Ma la provenienza militare non bastava in alcun modo per spiegare il caso di Verona. Altri indagati provenivano da concorsi riservati ai civili e non avevano trascorsi nell'esercito, come Filippo Faillarifici, che dopo aver vinto il concorso ha sostenuto 18 mesi di corso di formazione nella scuola ispettori di Nettuno. Prima ha dovuto affrontare sia una prova scritta sia un orale, superando entrambe brillantemente con questi voti 7 e 7,30. Rifici, che ha anche 2 lauree alle spalle e Migliore, sono ora indagati per tortura. Per loro è stata disposta la misura degli arresti domiciliari dopo che sono stati protagonisti di abusi di potere tra schiaffi e urina modello Arancia Meccanica. I corsi ridotti, va ribadito che migliaia di ex militari svolgono con professionalità il loro mestiere, nonostante l'approccio cambi completamente l'esercito a polizia, proprio la formazione dovrebbe rivestire un ruolo decisivo in ragione di questo circuito differente di origine, ma negli ultimi anni è stato sempre più ridotto in termini di intensità e durata per la solita ragione che guida tutte le scelte: l'organico insufficiente, al quale si aggiunge un'età media sempre più alta intorno ai 47 anni. I concorsi dedicati, insomma, continua la lunga inchiesta, almeno così viene presentata, di Nello Trocchia sulla Polizia di Stato. Parla anche, insomma, dell'assenza di psicologi. Devo dire che è un bel concentrato questo pezzo di Nello Trocchia sul Domani, di tutto quello che non ci trova d'accordo nell'analisi delle violenze della polizia. Intanto, tanto per cominciare, nell'incipit già si parla delle vicende di abusi e di violenze e di tortura come degli scandali, no? Lo scandalo della scuola Diaz, lo scandalo di Verona, come fossero degli episodi di fulmini a ciel sereno paragonabili in qualche maniera a dei gossip o comunque a degli elementi di discontinuità rispetto a una gestione ordinaria. Si rimarca ogni 3 righe che in realtà la Polizia di Stato è fatta di gente bravissima e bellissima e che ci sono solo poche marce da rieducare. Si punta addirittura il dito sulla povertà di mezzi in un paese che ha 16 diversi corpi di forze dell'ordine, un piccolo record, e una quantità di agenti assolutamente spropositata anche rispetto a altre democrazie militarizzate del dell'Occidente, anche questo è a suo modo un record, mi pare che siamo intorno alle 600.000 persone impiegate tra esercito e forze di polizia, forze di polizia che tra l'altro sono l'unica categoria di lavoratori pubblici che dal 2011, cioè dall'entrata in vigore dell'austerità fiscale in questo paese, ha visto i propri stipendi aumentare, una delle categorie in cui i concorsi vengono banditi con più frequenza, quindi questa retorica sulla scarsità di mezzi e di personale è assolutamente insostenibile. E se finisce per puntare il dito sulla formazione e sull'assenza di psicologi, figurarsi se è sbagliato formare qualcuno o sostenerlo dal punto di vista psicologico, ma è evidente che il problema delle torture costanti che emergono non come scandali ma invece come un modus operandi abbastanza strutturato nelle carceri, nei penitenziari, nei centri di espulsione, nella gestione dell'ordine pubblico, nei commissariati e nelle caserme di questo paese, rimanda all'ipertrofia di questi corpi, alla loro possibilità di agire fondamentalmente senza contraddittorio, senza mai pagare veramente le conseguenze delle azioni che fanno, anche quando vengono smascherati, al massimo si individuano dei capri espiatori quando è troppo grossa la frittata fatta, ma non si va mai oltre questo, anzi molto spesso i meccanismi di violenza e sopraffazione vengono incentivati se non direttamente previsti dalle regole di ingaggio. Nello Trocchia invece riporta fondamentalmente il punto di vista specularmente opposto e ci racconta ancora la favola di una polizia buona inquinata da pochi malintenzionati. Gentaglia lo chiama, attribuendo il virgolettato a un funzionario della polizia di Stato a cui basterebbe dare più risorse e più strumenti, qualche corso di formazione più lungo, un sostegno psicologico per renderla il fiore all'occhiello di questa democrazia.
E andando avanti, insomma, da appunto gli abusi di polizia, passiamo a un tema comunque in qualche modo limitrofo, che riguarda la giustizia, lo scontro tra il governo e i magistrati. Appunto a pagina 14 La Stampa titola: magistrati Nordio, scontro frontale per l'azione disciplinare portata avanti dal ministro contro i giudici milanesi del caso Hus. Il caso Artem Hus, figlio di un governatore amico di Putin, che era stato arrestato a Malpensa nell'ottobre del 2022, era rimasto in carcere fino al 2 dicembre, poi gli erano stati concessi i domiciliari. Il 22 marzo è fuggito ed è riuscito a tornare in Russia ed è scoppiato il caso politico. La decisione del ministro della giustizia è stata quella di far partire un'azione disciplinare contro i giudici che avevano concesso i domiciliari ad Artem Hus, chiaramente ha aperto anche un caso, diciamo, diplomatico con gli Stati Uniti, che avevano richiesto non solo l'arresto a Malpensa nell'ottobre, ma anche insomma di essere estradato negli Stati Uniti. Il caso interno, al di là delle pressioni americane, ha riaperto, diciamo, uno scontro appunto tra i magistrati e Nordio. I magistrati attaccano appunto il ministro attraverso una lettera una lettera aperta in cui sostanzialmente sostengono che questa azione disciplinare condizioni il giudizio dei magistrati, che quindi in qualche modo siano vincolati nelle decisioni da prendere. Questa lettera appunto sarebbe stata scritta dopo appunto un'assemblea e delle iniziative che sono state anche sono state partecipate anche dagli avvocati, appunto dal presidente della Camera Penale di Milano, Valentina Alberta, e anche da altri. Quindi insomma uno scontro appunto che anche negli scorsi mesi è andato avanti tra Nordio e i magistrati su un tema comunque sempre presente, quello insomma di una difesa di un determinato potere, che riguarda appunto il potere giudiziario da parte dei magistrati e diciamo dalle forme di limitazioni che il governo di centrodestra vuole portare avanti. Lo fa anche storicamente anche nei governi di Berlusconi. e sicuramente si ripropone questo tipo di conflitto all'interno, diciamo, degli organi dello Stato. Passando avanti, troviamo una notizia di tutt'altro taglio. Torniamo, diciamo, alle notizie di taglio economico. Siamo sul Fatto Quotidiano a pagina 13 e si parla di super bonus, il 110% e i numeri dell'impatto sul PIL. Il gioco valeva la candela. Il primo bilancio: si poteva fare altro e in altro modo, ma l'effetto economico resta positivo. È stato un modo per lo Stato di fare la sua parte nell'uscita dai lockdown e dalla crisi Covid. Gli ultimi dati Enea sull'utilizzo del super bonus 110% certificano il rallentamento delle richieste dopo il calo di aprile, che con 1,86 miliardi di nuovi interventi ammessi a detrazione ai minimi da quando è stata introdotta. Questi ultimi due mesi sembrano pertanto confermare che l'abbassamento della liquidità al 90% per unità monofamiliari, ricordiamo che appunto l'aliquota era stata abbassata al 90% dopo l'intervento del governo Meloni, che aveva, insomma, portato avanti anche un certo dibattito appunto sui giornali in quel periodo. Appunto dal 110% si è passati al 90%. Ovviamente ciò e anche altri elementi, diciamo, di vincoli e di limitazioni hanno portato a un rallentamento delle richieste. L'aspetto economico è l'elemento che più di altro è oggetto di analisi. Stimare l'impatto macroeconomico e sui conti pubblici che le misure di incentivo all'edilizia stanno avendo e avranno non è certo un esercizio facile, i dati sono ancora preliminari. Sostanzialmente quello che si afferma è che in qualche modo viene detto proprio chiaramente: lo stimolo all'edilizia moltiplica la spesa pubblica più di altri settori. In Italia spesso e volentieri appunto ci si è aggrappati intorno a questo settore per rilanciare l'economia e per assorbire una parte di per aumentare l'occupazione. Lo si è visto anche negli ultimi mesi, un settore che appunto che si è gonfiato, diciamo, di molti occupati è stato proprio quello, il settore dell'edilizia. Chiaramente questo tipo di misura economica ha portato anche a diversi elementi critici, tra i quali, insomma, un'enorme crescita dei prezzi, delle ristrutturazioni e diverse, insomma, che chiaramente hanno stimolato, sono state fonte anche di speculazione per chi per i padroni del settore, che insomma hanno alzato parecchio appunto i prezzi e hanno riuscito ad avere rendimenti molto più alti sui lavori portati avanti, avendo insomma la garanzia che lo Stato coprisse tutti i costi. Continua l'articolo: rispetto ad altre fonti di intervento pubblico, trasferimenti, consumi intermedi, occupazione pubblica, l'impatto dei bonus edilizi sarebbe pertanto tra i più elevati, giustificando una risposta keynesiana di contrasto alla crisi pandemica. Certo, si poteva pensare anche a un diverso intervento sull'edilizia da parte dello Stato, ad esempio un nuovo piano di edilizia pubblica, ma sempre più evidenze rilevano che l'impatto economico si sta generando per come era pensato. Sostanzialmente l'idea che un intervento di questo tipo, che è così, diciamo, efficace, è un settore che è abbastanza efficace in termini di aumenti dell'occupazione e rispetto sostanzialmente a tenere a rilanciare, diciamo, il PIL, sicuramente un tema è quello comunque anche di una maggiore sperequazione relativa a questo tipo di intervento. Chiaramente permettere di ristrutturare il proprio immobile significa comunque spostare risorse economiche verso chi ha un immobile, e chiaramente significa fare un certo tipo di scelta economica distributiva e anche permettere sostanzialmente di aumentare il valore immobiliare delle strutture rimesse a norma e con un migliore efficientamento energetico. Chiaramente questo viene detto molto relativamente, perché si guarda semplicemente al semplice impatto economico sul PIL, in cui insomma viene fatto, diciamo, velatamente una critica rispetto ai trasferimenti, cioè al fatto una migliore distribuzione economica che non migliorerebbe allo stesso modo i dati relativi al PIL e alla crescita e alla crescita economica.
Tra l'altro anche qua dal punto di vista della questione ambientale, no? Che è un po' la cornice in cui l'efficientamento energetico, il famoso 110%, è stata presentata, c'è cioè una misura di incentivo economico ma che avesse un impatto positivo anche sui consumi di energia e quindi in qualche maniera una ricaduta positiva sul tema più in generale dei cambiamenti climatici, della necessità di contrastarli. Ci sarebbe da aprire una riflessione, un'attenzione e un'analisi, perché in realtà è vero e senz'altro vero che il risparmio energetico consentirebbe, almeno sulla carta, la possibilità di risparmiare qualcosa dal punto di vista dei carburanti fossili utilizzati prevalentemente in questo paese per produrre energia anche a uso domestico. È anche vero che l'impatto nella produzione dei materiali per questi famosi cappotti termici è invece non contabilizzato, parliamo di materiali altamente inquinanti il cui smaltimento sarà assolutamente impossibile. Sono iniziate a uscire le prime stime degli ordini degli architetti e delle associazioni di categoria che ci dicono che ci stiamo riempendo le città di pannelli altamente inquinanti e difficilmente smaltibili, e tra anni ne pagheremo le conseguenze. In qualche maniera è una cartina di tornasole di quanto dicevamo prima, di misure di natura economica spacciate per green, ma che poi al netto di un piccolo impatto sui consumi producono effetti devastanti sull'inquinamento complessivo. Allora io continuo, visto che vedo incertezza dall'altra parte del banco, sulle notizie di taglio economico, sfruttando le competenze di chi conduce con me la rassegna stampa. Lo faccio dalle pagine della Stampa, il quotidiano di Torino del gruppo Gedi, che a pagina 8 fa il punto anche sull'inflazione, uno degli altri grandi temi degli ultimi mesi, in particolare dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Le notizie che arrivano sono tutt'altro che tranquillizzanti. L'occasione è un rapporto di Coldiretti che ci dice che l'inflazione in Italia affama 3,1 milioni di persone e in Italia dilaga l'esercito dei disperati. Dossier Coldiretti: a chiedere pacchi gratis per mangiare sono disoccupati ma anche precari e piccoli commercianti costretti a chiudere. Ci sono anche piccoli commercianti artigiani che hanno dovuto chiudere, persone impiegate nel sommerso che non godono di particolari sussidi, aiuti pubblici e non hanno risparmi accantonati. Molti lavoratori a tempo determinato con attività colpite dalla crisi a causa del caro bollette o degli effetti del cambiamento climatico che ha devastato le aziende agricole della Romagna. Tutto il numero delle persone che chiedono aiuto per mangiare facendo ricorso alle mense per i poveri e i pacchi alimentari è arrivato a superare la soglia del 3,1 milioni di persone. La colpa dell'inflazione alimentare è più alta da quasi 40 anni, segnala Coldiretti nel suo studio. Poveri, il lato nascosto dell'Italia, presentato ieri in occasione del grande mercato contadino di Campagna Amica a San Pietro nell'ambito del World Meeting of Humanity Fraternity. Negli ultimi 3 anni il numero delle persone che hanno chiesto aiuto per mangiare, secondo le stime di Coldiretti sui dati FEAD, è salito di 1 milione. Per il 64% risiede al sud, il 22% al nord e il resto nelle aree del centro Italia. In dettaglio, i numeri dei bambini sotto i 15 anni bisognosi di assistenza per mangiare ha superato quota 630.000, arrivando praticamente a toccare un quinto del totale degli assistiti. A questi vanno poi aggiunti 356.000 anziani sopra i 65 anni, oltre alla platea della fame e del disagio che nel complesso coinvolge più di 2,1 milioni di persone tra i 16 e i 64 anni. Oltre 2 milioni di persone hanno ricevuto sostegni alimentari in modo continuativo, il resto si è rivolto ai programmi e alle strutture di assistenza solo in modo saltuario, come ultima spiaggia in momenti di estremo bisogno. La stragrande maggioranza di chi è stato costretto a ricorrere agli aiuti alimentari lo fa attraverso le consegne di pacchi alimentari, oltre il 92.000 le tonnellate di cibo distribuite negli ultimi 12 mesi, che rispondono maggiormente alle aspettative dei nuovi poveri che magari per vergogna prediligono questa forma di sostegno piuttosto che il consumo di pasti gratuiti nelle strutture caritatevoli. Fra tutti coloro che chiedono aiuto per il cibo, evidenza lo studio di Coldiretti, più di 1 su 5, il 23%, è un migrante che nel nostro paese non riesce a procurarsi da solo il pane quotidiano. Ma ci sono anche oltre 90.000 senza dimora che vivono per strada, ai rifugi in emergenza, in tende o anche in macchina, quasi 34.000 disabili. Nel 2022, dopo l'invasione russa, hanno ricevuto assistenza per mangiare anche 48.000 ucraini. In totale, negli ultimi 5 anni, sono stati oltre 8 milioni chili di cibo per le famiglie bisognose, che sono stati raccolti dagli agricoltori a Coldiretti attraverso la mobilitazione per la spesa sospesa. In questo modo sono state aiutate oltre 400.000 famiglie per una media di più di 20 kg a nucleo, con circa 100.000 bambini in condizioni di difficoltà aiutati in questa operazione di solidarietà, hanno collaborato Caritas, mense parrocchiali e fondazioni ospedaliere. Questi sono i numeri che la stampa riporta dal dossier della Coldiretti sulla povertà alimentare in questo paese sono numeri drammatici, anche in considerazione del fatto che l'unica misura di contrasto alla povertà attualmente in vigore, il reddito di cittadinanza, è destinato a scomparire e a essere fortemente limitato già dal prossimo mese, già dal mese di luglio, e ci chiediamo quale sarà l'impatto sulla vita materiale di milioni di persone in questo senso. Io forse andrei ancora con della musica, visto lo sguardo vacuo che mi accompagna dall'altro lato del tavolo, e poi torniamo in diretta. E 13 minuti prima, lunedì 12 giugno, questa è Radio Onda Rossa, sono 87.9 in modulazione di frequenza, state ascoltando la rassegna stampa con la lettura dei quotidiani. Noi continuiamo, lo facciamo leggendo un articolo di Mario Tozzi sulle pagine della stampa, pagina 13, una lunga analisi intitolata La malattia del negazionismo, dal fumo ai pesticidi e ora il clima, non verità scientifiche alternative difendono il capitalismo dal 1970, ma la crisi è reale, basta ipocrisia. È almeno dagli anni 90 del XX secolo che il dibattito sul cambiamento climatico all'interno della comunità degli scienziati specialisti, unico terreno di dibattito possibile nella scienza, si è concluso con la dichiarazione che l'attuale riscaldamento globale è anomalo e accelerato rispetto al passato e dipende, con una confidenza e un consenso oltre il 90%, dalle attività produttive dei sapiens. Perché allora sta affiorando un rigurgito non di dubbi, lo scetticismo è il sale della ricerca scientifica, ma di negazionismo vero e proprio che arriva a mettere in discussione il metodo stesso riportando tutto al rango di semplice opinione? Da dove nasce e dove vuole arrivare? Tutto nasce negli USA alla fine della Guerra Fredda, quando alcuni scienziati precedentemente occupati nel programma atomico nazionale di grandi personalità fieramente anticomunisti si trovano progressivamente senza un'occupazione specifica con un nemico che andava piano piano scolorendo. C'era bisogno di conquistare nuove posizioni remunerate e di rilievo che trovano nelle consulenze federali e di un nuovo nemico che identificavano nella salute dei sapiens e dell'ambiente. I nomi tra quali spiccano Seitz e Singer sono sempre quelli, li ritroviamo in tutte le storie che seguono. Il caso Sbelli sono le ricerche scientifiche che fino agli anni 50 mettono in luce la correlazione diretta tra il cancro ai polmoni e il fumo di sigaretta, e dagli anni 70 anche con il fumo passivo, svincolando la malattia dalla decisione libera dell'individuo di fumare oppure no. A quel punto iniziano le battaglie legali contro le major del tabacco che assoldano quegli scienziati per un lavoro di controinformazione pseudoscientifico avvalorato dalle loro precedenti autorevolezze in altri campi. E i mezzi di comunicazione decidono colpevolmente di prestare fede a dubbi mercanteggiati da queste lobby, trincerandosi dietro il principio di equilibrio informativo, principio che in scienza ha ragione di esistere quanto la favola di Cappuccetto Rosso. Non si danno la stessa importanza e lo stesso peso informativo alla scienza certificata e a quella prezzolata e non verificata. In questo modo si intimidiscono gli organi di controllo e le vittime, che riescono a organizzarsi solo a partire dagli anni 90 nella prima class action di successo. Si sono guadagnati almeno 40 di profitti. Lo stesso accade per le piogge acide, un problema ambientale che aveva portato a bruciare letteralmente le foreste nordamericane e scandinave negli anni 70. In questo caso la ricerca scientifica aveva identificato nello zolfo il chiaro e solo responsabile, ma desolforare gli impianti di produzione di energia statunitensi era oneroso e avrebbe comportato una riduzione dei profitti, ragione per cui i negazionisti si sono messi all'opera per insinuare il dubbio che non fosse quello il meccanismo, tirando in ballo fenomeni particolari, in sostanza facendo perdere tempo alla regolamentazione del settore. Sul DDT le cose sono andate peggio, ancora oggi ci sono scienziati, e qua Tozzi usa le virgolette, che al di fuori del campo delle riviste certificate criticano il bando del DDT perché non si sarebbero condannati milioni di bambini per le malattie nei paesi poveri. Colpevoli democratici e radicali statunitensi, influenzati surrettiziamente dagli ambientalisti fomentati dal libro di Rachel Carson, Primavera Silenziosa, nel libro si mettevano in luce i danni micidiali che i pesticidi stavano recando agli uccelli e altri viventi, facendo emergere che se qualcuno fosse costretto a scegliere su chi far rimanere in vita sul pianeta dai sapiens alle api, la scelta sarebbe immediata e irrevocabile. Gli ecosistemi possono fare a meno dei sapiens, ma non degli insetti. Si è poi scoperto che le zanzare si adattano al DDT e che questo risultava inefficace già nelle seconde ondate di malaria susseguenti alle prime irrorazioni. Nel 1995 Rowland, Cruzan e Molina vincono il Nobel per la chimica per aver scoperto il meccanismo di impoverimento dell'ozono che lacerava l'atmosfera, causando il cosiddetto buco dell'ozono, attribuendone le responsabilità al cloro contenuto nei CFC, utilizzati come propellenti nelle bombolette spray e come additivi nei refrigeratori. Per anni i negazionisti avevano tentato di impedire quel rapporto causa-effetto per proteggere gli interessi delle corporation che fabbricavano CFC, obbligate poi a cessare la produzione al bando dei CFC solo dopo anni di estenuanti trattative a Montreal nel 1987. Anche in questo caso la scienza certifica che aveva certificato correttamente tutto, compreso il fatto che con il bando gli strappi si sarebbero ricuciti, cosa che si completerà tra il 2040 e il 2066. E oggi tocca al cambiamento climatico in una guerra senza quartiere che vede protagonisti anche organi senza alcuna autorevolezza scientifica, in cui appaiono pochissimi scienziati, quasi sempre non specialisti, e molti signor nessuno nella diramazione italiana, perfino un sommelier, approfittando dell'analfabetismo funzionale del 47% degli italiani e dell'idea tutta giornalistica che sulla scienza si deve discutere anche fuori dai circoli deputati, oppure reclutando scienziati pure autorevoli ma non specialisti che danno la colpa del cambiamento al sole, mentre i dati NASA dicono esattamente il contrario, oppure sostengono che è sempre stato così e l'uomo non c'entra nulla. Posizioni però sostenute non sulle riviste scientifiche, peer review, ma attraverso un senso anche se scettiche, ma nelle dove avrebbero un senso anche se scettiche, ma nelle interviste a giornalisti compiacenti che si sono occupati fino al giorno prima di Cronaca Nera o di Costume, creando così una confusione generale che è il vero obiettivo. I negazionisti non vogliono proporre una verità scientifica alternativa, che non esiste in nessun dato, ma dimostrare che il dibattito è ancora aperto e che la scienza non è unanime. È proprio quando sono ormai anni che il consenso sulle riviste scientifiche a proposito del ruolo forzante dell'uomo nel riscaldamento globale è superiore al 97%. L'obiettivo è impedire ogni forma di regolamentazione del libero mercato, vista come figlia e madre di quel comunismo che i negazionisti ancestrali volevano combattere, ideologia pura in base alla quale si bollano paradossalmente come ideologici gli ambientalisti verdi fuori e rossi dentro, espressione non a caso coniata proprio negli USA in quegli anni ruggenti. Oggi il comunismo è scomparso, ma il nemico è diventato l'ambientalismo. Per questo si alimenta un vento oscurantista che tende a ridurre tutto a opinioni sul quale è possibile discertare. E perché devo fare sacrificio di distribuire ricchezza ai paesi poveri quando gli scienziati non sono nemmeno d'accordo fra loro? La massimizzazione dei profitti, scaricando costi sociali e ambientali e il mercato senza regole, questa è la vera religione, altro che quella di Greta o di ultima generazione. E non è un caso che si scontri un vero livore contro questi ragazzi, alimentato da un'ipocrisia indecente, additando loro come nemici e alzando una cortina fumogena attorno ai veri responsabili. La crisi ambientale mettono dei limiti intrinseci del sistema economico capitalista, che non riesce a trovare un rimedio nel libero mercato perché il capitale naturale non è infinito. Se Marx avesse messo la questione ambientale nel giusto conto, le sue previsioni si sarebbero rivelate più azzeccate. Il banchetto è finito, è arrivato il conto e non serve a nulla ignorare il cameriere o ditare lui come responsabile del prezzo salato. Insomma, Mario Tozzi, devo dire, è sempre un contributo molto interessante da leggere. Tralasciamo sulle critiche a Marx, sulla troppa enfasi sull'oggettività della scienza, emerge anche dal suo articolo in realtà che gli interessi economici sono in grado almeno in parte di orientarne le posizioni pubbliche. È vero che poi ci sono dei criteri di oggettività a cui Mario Tozzi si richiama, che sono sicuramente da mettere sotto la lente di ingrandimento. Tra l'altro ve lo segnaliamo perché è un articolo che invece compare accanto a una pagina in cui si ospita l'ennesimo sploquio di Francesco Rutelli, che ha pubblicato un libro che si chiama Il secolo verde, e dove però per rivoluzione verde intende più fondi e nessun paletto dall'Unione Europea sulle tecniche di produzione. Esempio plastico di come la necessità di preservare i profitti e i lauti guadagni per alcuni non venga intaccata neanche dai rischi molto concreti che il cambiamento climatico porta con sé.
Imperdibile, imperdibile il libro di Rutelli. E ora passiamo alla parte relativa agli esteri. Comincio con un rapido aggiornamento per quanto riguarda la guerra in Ucraina. Siamo a pagina 6 della Repubblica. Alcuno degli ucraini tra le armate di Mosca, Kiev riprende 4 villaggi, prosegue l'offensiva di Zelensky, gli invasori arretrano, la Wagner dichiara l'esercito ha perso 6-7 chilometri, il capo dei servizi Budanov appare muto in video, poi sorride, novità in arrivo, ora serve silenzio. Sostanzialmente vi sarebbe stata un'offensiva che avrebbe fatto riguadagnare qualche chilometro, in cui diciamo strategicamente, almeno secondo questo articolo di Repubblica, riguarda principalmente la zona di Donetsk e quindi sostanzialmente un recupero di una porzione del territorio, di una serie di villaggi, appunto, in cui però la vera linea difensiva è alcuni chilometri più a sud, quindi non avrebbero trovato particolari resistenze in quel territorio, appunto. Poi per quelle che sono le conoscenze di Repubblica, appunto, sono dei movimenti interessanti per le implicazioni strategiche, ma questo è un linguaggio che abbiamo visto ripetutamente su un po' tutti i giornali, quando sostanzialmente si riconquistavano dei chilometri in più e in meno. Vi è su Repubblica a pagina 7, sulla pagina successiva, anche un'intervista al cardinale Zuppi, che appunto era stato a Kiev la settimana scorsa, non un'intervista particolarmente interessante, in cui sostanzialmente sottolinea come la soluzione di pace debba coinvolgere la comunità internazionale, mentre la Chiesa deve intervenire su un lato umanitario. Andando avanti sulle notizie internazionali, passiamo alla Scozia. Ex premier arrestata, spariti i fondi del partito. In realtà, insomma, è stata più che arrestata, è stata interrogata per sette ore, mentre la polizia annunciava che una donna di 52 anni era stata appunto arrestata in relazione all'indagine in corso sui finanziamenti al Partito Nazionale Scozzese. Il Partito Nazionale Scozzese sarebbe sostanzialmente il partito indipendentista socialdemocratico della Scozia, è uno dei partiti più grandi anche per quanto riguarda in generale il Regno Unito, è il terzo partito appunto dopo i conservatori e i laburisti, e sostanzialmente è stata implicata rispetto a delle indagini sul finanziamento appunto del suo partito. Le fonti appunto interne al partito dicono che sostanzialmente la Sturgeon appunto l'ex premier insomma sta collaborando. Andando avanti, sempre passando dall'altro lato del mondo, andando verso gli Stati Uniti, si parla invece dei processi che riguardano Donald Trump. Sono stati diffusi i 37 capi di imputazione per l'accusa che lo riguarda per aver conservato dei documenti segreti che per legge Trump avrebbe dovuto consegnare agli archivi nazionali dopo aver lasciato la Casa Bianca. Trump dichiara: non mollerò mai. Ha detto sostanzialmente, confermando e assicurando che correrà per la Casa Bianca, quindi parteciperà prima alle primarie del Partito Repubblicano, e se dovesse vincere appunto le primarie del Partito Repubblicano, poi parteciperà appunto alle elezioni contro i democratici, e insomma sostiene che assicurerà che sostanzialmente correrà per la Casa Bianca anche se dovesse essere condannato. Anche se appunto il Corriere della Sera, pagina 10, che tratta questo articolo, sottolinea come sarà molto improbabile che arriverà una sentenza prima del voto che si terrà nel novembre del 2024. L'ultimo elemento che viene sottolineato appunto che questo processo riguarda appunto un'incriminazione federale e che il giudice che dovrà decidere sostanzialmente della sorte di Trump è stato nominato proprio dallo stesso Trump, appunto come dice il Corriere della Sera. È anche la prima volta di un processo nel quale il giudice che lo guida governa la giuria e stabilisce l'entità della pena in caso di condanna. È proprio quel giudice che è stato nominato dall'imputato, appunto è stato la giudice Cannon, appunto è stata nominata proprio da Donald Trump. Concludo questa carrellata di notizie dagli esteri, sempre riguardando gli Stati Uniti, ma con una sorta di reportage di taglio economico sul Fatto Quotidiano, a pagina 12, stabilità in bilico. Si parla sostanzialmente di un rischio di contagio sulle banche, come nella crisi del 2007 e del 2008, rialzi dei tassi e smart working, miscela esplosiva per la finanza. C'è un nuovo allarme per la finanza internazionale che cresce di pari passo all'aumento dei tassi di interesse e ai sismi sociali che stanno cambiando il mercato del lavoro. Parte dal mercato degli uffici, colpisce i titoli delle cartolarizzazioni sui loro prestiti svenduti a piene mani dalle banche USA, alimenta la paura di una riedizione della crisi finanziaria del 2007-2008 innescata dal tonfo dei mutui subprime USA che contagiò l'economia reale globale. Il calo della domanda di spazi da parte delle imprese aumenta gli sfitti, gli insoluti sui mutui delle società costruttrici. Sostanzialmente questo articolo tratta il tema partendo dallo smart working. Sostanzialmente diverse imprese starebbero portando avanti un fenomeno che appunto chiamato Great Resignation, cioè grandi dimissioni, cioè l'idea che sostanzialmente stanno prendendo uffici più piccoli o non li stanno prendendo proprio, incentivando molto il lavoro a distanza. Questo fatto sostanzialmente sta riducendo quello che è il mercato relativo agli uffici, quindi una parte del mercato immobiliare. Allo stesso tempo vi è un aumento dei tassi di interesse che, insomma, abbiamo anche parlato negli scorsi mesi durante le rassegne stampe. Sostanzialmente le banche centrali, sia quella statunitense che quelle europee, stanno aumentando i tassi di interesse per contenere l'inflazione, sostanzialmente per ridurre la liquidità. Poi che questo funzioni o meno è un altro tema, ma sostanzialmente con l'effetto di aumentare i tassi di interesse. Tassi di interesse più alti chiaramente comportano una maggiore difficoltà da parte dei soggetti a potersi indebitare e quindi a poter accedere ai mutui, e quindi sostanzialmente in un mercato come quello immobiliare, che già all'epoca spesso e volentieri si formano delle bolle, sostanzialmente quando vede degli elementi quando in qualche modo viene limitato può scoppiare, sostanzialmente, perché finisce, diciamo, di riprodursi un fenomeno speculativo. Sostanzialmente, appunto, l'ipotesi di questo di quest'articolo è che sostanzialmente, a partire da questa riduzione, diciamo dall'aumento dei tassi di interesse e dalla riduzione della domanda di uffici dovuta appunto allo smart working, si sta mettendo in difficoltà il mercato degli immobiliare, diciamo, statunitense, e che quindi, diciamo, i mutui cartolarizzati delle banche, fatti dalle banche USA, potrebbero, insomma, ridiventare, diciamo, titoli spazzatura come nel 2007-2008, e con effetti di contagio anche sulle banche europee e sul resto del mondo. Questa, appunto, è un'ipotesi forse un po' avventata, ma chi, insomma, oggi parla non ha elementi per dare veridicità non ha conoscenze sul mercato immobiliare statunitense, diciamo, almeno di oggi.
Sì, diciamo che si sommano fenomeni che hanno spesso tempi e impatti molto differenti, no? Le grandi dimissioni cosiddette dal mercato del lavoro è un fenomeno contingente che ancora molto presto per dire quanto sia strutturale o transitorio e che tipo di forma di organizzazione del lavoro eventualmente produrrà, in quali settori, in quali economie urbane andrà a incidere, visto che comunque ovviamente è un fenomeno che non riguarda trasversalmente tutto il mercato del lavoro, ma alcune nicchie che riescono effettivamente a mantenere alti livelli di produttività e di profitto anche in telelavoro o il lavoro occasionale e saltuario. E invece il mercato immobiliare è un meccanismo strutturato in maniera ben più articolata, ben più solida, e quello che è certo è che si regge su iniezioni di liquidità da parte del sistema del credito finanziario che hanno natura speculativa, che quindi a un certo punto bisognerà capire qual è l'innesco, ma ciclicamente rincorre in crisi, in svalutazioni molto forti degli asset finanziari e immobiliari. Ad ogni modo, credo che con questa parte della rassegna stampa possiamo voltare pagina, sentirci un po' di musica e andare a vedere cosa si dice nelle cronache locali dei quotidiani. We'll be right back. 87.9. Questa è Radio Onda Rossa, sono le 9.36, lunedì 12 giugno, e stiamo andando verso la conclusione di questo appuntamento con la rassegna stampa di Onda Rossa. Lo facciamo andandoci a leggere qualche notizia dalle cronache locali, dalle cronache di Roma, dei quotidiani che ne ospitano una specifica sezione. La notizia, diciamo, che trasversalmente occupa le varie redazioni è quella della presenza ieri del sindaco della città, Roberto Gualtieri, nella trasmissione Sole 3, mezz'ora in cui si è parlato di rifiuti, se ne è parlato di nuovo in termini di emergenza, perché la situazione in città è assai complicata. Noi andiamo a vedere come Pacifico ci racconta l'exploit di Gualtieri su questo tema. Sulle pagine del Messaggero: rifiuti, nuova emergenza, Gualtieri chiaro scusa, il problema sarà risolto con il termovalorizzatore. Da qualche giorno in alcune zone della città ci sono criticità nelle raccolte dei rifiuti, c'è stata una situazione critica sul fronte della polizia della città. Me ne scuso con i romani e le romane. Roberto Gualtieri ha scelto le telecamere di mezz'ora su Rai 3 per pronunciare la sua ammenda, perché la situazione in queste ore sta registrando picchi di disservizi sempre più preoccupanti. Quasi la metà dei mezzi AMA è fuori uso e fermo nelle officine. Ogni giorno tra le 500 e un migliaio di tonnellate di spazzatura sparse a macchie di leopardo in varie parti della capitale non vengono raccolte. Già da questo incipit, tra l'altro, si capisce che il termovalorizzatore è un passepartout per non affrontare complessivamente il tema della raccolta dei rifiuti, perché si parla di mezzi AMA fermi nei depositi, e però la soluzione che viene proposta è ancora quella di quell'impianto di Santa Palomba, altamente inquinante, rispetto al quale gli abitanti e le abitanti della zona, non solo, stanno ingaggiando ormai una battaglia da mesi. Da qualche giorno, insomma, questo è l'articolo del Messaggero, che continua dicendo: non saranno le emergenze bibliche degli scorsi anni, ma a Roma si vedono sempre più cassonetti traboccanti di sacchetti e cartacce e lattine abbandonate per strada. E in via Calderon della Barca guardano con preoccupazione alle prossime settimane, visti l'aumento dei crescenti dei turisti. Via Calderon della Barca credo sia la sede centrale di AMA, a occhio e croce. Cerco conforto che non trovo dall'altra parte del banco, perché interessato a tutt'altre vicende, e quindi continuo con questo articolo sull'emergenza rifiuti a Roma. Ci diciamo che all'AMA sono preoccupati perché adesso arriveranno anche più turisti, visto la stagione estiva a cui andiamo incontro, e AMA dovrà mandare, si stima, oltre 4.000 tonnellate di ritirate in città, non andando più in funzione ai suoi siti per le lavorazioni. Le strategie: ogni giorno Gualtieri e il suo staff vengono inondati di rifiuti per strade, inviate dai cittadini, e ogni giorno il sindaco e i suoi collaboratori fanno pressioni su AMA per far rientrare la situazione. Tra le soluzioni per invertire la china c'è innanzitutto una stretta sulle riparazioni, necessarie sia per accorciare i tempi e rimettere in circolazione squaletti e compattatori fermi, sia soprattutto per evitare truffe. Nelle scorse settimane la municipalizzata ha scoperto che alcune prestazioni affidate a officine esterne finivano per costare anche 10 volte di più rispetto a quanto si doveva pagare. In questa ottica sono stati licenziati anche un dirigente e un funzionario accusati di non aver svolto tutti i controlli del caso. Non a caso il sindaco, davanti alle telecamere Rai 3, ha ricordato: l'azienda ha scoperto che c'erano delle irregolarità nel modo in cui erano esternalizzate le manutenzioni dei mezzi. Si pagava troppo per cose che si potevano fare internamente, ha cambiato il processo, ha anche licenziato chi era responsabile. Con un cambiamento di questa portata ci sono stati problemi nella manutenzione dei mezzi, in alcuni quartieri i mezzi non c'erano. Si sta facendo una cosa per migliorare, è un processo gigantesco. Tra le altre misure scelte da AMA per uscire dalla crisi attuale ci sono una migliore tonnazione degli addetti, un potenziamento delle officine che anche accelerando le assunzioni di nuovi dipendenti, anche riducendo gli inabili e favorendo il turnover. Per i contratti di espansione, la creazione di un premio di risultato, insomma, si continua con le misure fino alla chiusura finale sul termovalorizzatore a Santa Palomba. Devo dire che è un caso abbastanza plastico questo dell'articolo di Francesco Pacifico, di come una vicenda per alcuni versi molto limpida, cioè la privatizzazione sostanziale di un servizio che è rimasto nominalmente pubblico, ma di un'azienda che attraverso il commissariamento e il capitolato di bilancio, cioè la difficoltà a chiudere gli esercizi di bilancio visto l'enorme disavanzo, ha avuto una gestione aziendalista molto orientata all'efficienza economica e poco all'efficienza di servizio, ha fatto tutta una serie di scelte che negli anni avrebbero dovuto garantire, se non altro, un risanamento del debito, cosa che non è avvenuta, soprattutto le esternalizzazioni di parte dei servizi che venivano svolti in house precedentemente alla società, soprattutto quello riguardo alle manutenzioni dei mezzi, invece di puntare il dito rispetto a questo sistema inefficiente, cioè quello del mercato aperto, delle liberalizzazioni fatte esclusivamente per garantire fondamentalmente nuovi mercati monopolistici in città, si continua a cercare nel termovalorizzatore la soluzione a tutti i mali del ciclo dei rifiuti di Roma.
E nonostante siano piuttosto carenti le notizie dalle cronache locali di oggi, siamo sempre sul Corriere, siamo il Corriere della Sera, a pagina 4, appunto parliamo invece di sanità, di un problema strutturale, insomma, derivante dal definanziamento, dalla mancanza, insomma, di investimenti per quanto riguarda la formazione di nuovi di nuovi medici e di infermieri, che è quello che riguarda il tema del pronto soccorso. E di ieri, appunto, sarebbe la notizia di un accordo tra regione e sindacati che riguarderebbero sostanzialmente degli incentivi, appunto, a fronte della perdurante carenza di medici di pronto soccorso nelle strutture sanitarie. Si legge nel documento diffuso dalla regione, ha individuato, appunto, la regione una serie di azioni per poter garantire la copertura dei turni e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Due punti cardine sarebbero l'utilizzo delle prestazioni aggiuntive pagate a 100 euro lorde 100 euro lorde all'ora, e il riconoscimento di una quota incentivante mensile in base al servizio effettivamente prestato in pronto soccorso. I costi e tra l'altro aspetto sarebbe quello, appunto, che si associa anche la volontà di ridurre drasticamente il ricorso all'esternalizzazione dei servizi. Questa cosa chiaramente la commenta il Corriere dello Sport, come a dire che questo aspetto fa aumentare i costi per le spese sanitarie della regione, ma insomma il problema relativo alle esternalizzazioni è un problema che abbiamo affrontato moltissime volte. Bisognerà vedere se poi a questa dichiarazione di un, appunto, all'interno di un accordo, diciamo, tra la regione e i sindacati seguiranno degli interventi effettivi. In generale il tema che viene riproposto è quello che sostanzialmente vi sarebbe una carenza di personale, appunto un'emorragia viene definita dal quotidiano, che appunto per ridurla sarebbero stati introdotti alcuni incentivi. Il tema che però viene anche trattato dall'articolo è quello, appunto, di quello che, insomma, le critiche che vengono portate avanti è che il riconoscimento e gli incentivi valgano per gli ospedali pubblici tanto per quanto le strutture accreditate per quelle religiose. Quindi questi incentivi chiaramente riguardano soltanto gli edifici gestiti dalla regione. Una norma così importante per l'intero settore dell'emergenza, infatti, se quest'ultime ne rimanessero escluse, rischierebbe di creare grandi disparità di trattamento difficilmente sanabili, specie senza l'ausilio dei fondi regionali. Il problema principale quale sarebbero? Che tre ospedali che coprono il 40% del fabbisogno di Roma, che sarebbero il Policlinico Casilino, il Policlinico Gemelli e il Bambin Gesù, sostanzialmente verrebbero chiaramente esclusi dall'accordo, proprio, appunto, per la loro diversa natura. E tra l'altro viene anche sottolineato come si rischierebbe di non risolvere le criticità più pesanti, come per esempio quello del quadrante est della città, dove il bacino d'utenza è particolarmente numeroso e per certi versi complesso, e dove il flusso d'ingresso e di dimissioni dai pronto soccorso è gestito per lo più da tre ospedali, di cui uno solo pubblico, che si tratta, appunto, del Policlinico Tor Vergata, che quindi usufruirebbe degli incentivi dell'ospedale generale Vannini, figlie di San Camillo, e del Policlinico Casilino, che invece potrebbero rimanerne fuori. Quindi sostanzialmente questi incentivi andrebbero bisognerebbe capire meglio la natura degli accordi, e poi chiaramente anche andare a vedere gli effetti di questi, accordi. Il problema è che chiaramente rispetto a un settore che per decenni è stato sostanzialmente definanziato e che in termini di percentuale di spesa rispetto al PIL in Italia ha visto un trend decrescente appunto negli ultimi decenni, appunto è stata colpita dalle politiche di austerità più di altri settori. Rispetto a questi problemi di fatto strutturali, chiaramente servono soprattutto politiche di lungo respiro, serve formare più medici, più infermieri, pagarli sicuramente meglio, ma anche allargare il numero di strutture per evitare che accadano appunto situazioni di difficoltà come quelle relative appunto ai pronti soccorso della nostra città.
E direi che questa era l'ultima notizia della rassegna stampa di oggi. Noi, visto che abbiamo parlato lungamente di ambiente, clima, green economy, misure contro il cambiamento climatico, incentivi dell'Unione Europea e paletti dell'Unione Europea, vi segnaliamo che sabato mattina in diretta dai microfoni di questa radio è andato in onda un relazionale a microfoni aperti con gli ascoltatori e le ascoltatrici della radio sul tema della nuova ZTL. A chi serve la nuova ZTL? L'appunto interrogativo da cui si partiva, e con questo titolo lo trovate sul sito di ondarossa.info. Crediamo che sia un buon punto di partenza per riflettere su questi temi, non soltanto nel merito della proposta di introdurre una nuova ZTL a Roma, ma in generale per iniziare a ragionare insieme di questo. Vi ringraziamo ancora per l'ascolto e vi ricordiamo i nostri contatti, lo 06 49 17 50 che è il numero di telefono per intervenire in diretta, il conto corrente postale 61 80 40 01 61 80 40 01 intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via Levoce 56 00 185 a Roma, che è il conto corrente postale che vi consente di fare donazioni e sostenere la radio, cosa che potete fare anche sul nostro sito www.ondarossa.info, cosa che è strettamente necessaria, quella di sostenere la radio attraverso sottoscrizioni, perché come sapete non abbiamo altri contributi di cui poter beneficiare, non facciamo pubblicità, non facciamo accordi politici, non ci abbiamo santi in paradiso come si suol dire, e quindi sono gli ascoltatori e le ascoltatrici che sottoscrivono a rendere possibile che questa emittente resti libera nell'etere. Vi lasciamo in compagnia di un po' di musica prima dell'inizio dei consueti appuntamenti di approfondimento della mattinata di Radio Onda Rossa.
Oltre il rosso verticale, nel bacio stellato del sole di mezzanotte, nel cuore di muschi diretti a nord, dentro sbarre fertili e stanze di betulla, calpestando sentieri di tundra, affamati di sete s'affronta.